Siete in compagnia di SBS Italian. Trovate altre storie su sbs.com.au/italian o scaricate la SBS Radio app.
State ascoltando un podcast di SBS Italian, con voi oggi Massimiliano Gugole. Dal 2008 le Nazioni Unite dedicano l'8 giugno agli oceani e World Oceans Day diventa l'occasione ogni anno per ricordare l'importanza di questi elementi naturali che costituiscono oltre il 70% del pianeta Terra. Ed è impossibile sottovalutare quanto importanti sono gli oceani, se si pensa solo a due statistiche. Almeno la metà dell'ossigeno della Terra è prodotto proprio dagli oceani, che assorbono circa il 30% dell'anidride carbonica prodotta dall'uomo. Come stanno gli oceani nel 2021? Lo chiediamo oggi a Marco Faimali, direttore dell'Istituto per lo studio degli impatti antropici e sostenibilità in ambiente marino del CNR, il Consiglio Nazionale delle Ricerche, e docente di ecotossicologia marina all'Università di Genova. Buongiorno Marco.
Buongiorno Massimiliano.
Un po' l'ho introdotto io, ma lo farei spiegare meglio a te, Marco. Perché il ruolo degli oceani è chiave per il benessere del pianeta?
Perché l'oceano rappresenta 2/3 del nostro pianeta, no? Io racconto sempre che se ci fossero gli extraterrestri in viaggio sulla nucleare spaziale con la mappa stellare, incontrassero e cercassero il nostro pianeta che abbiamo chiamato Terra, nel momento in cui li incontrano, vedendo 2/3 completamente blu, si chiederebbero come mai l'avremmo chiamato Terra.
Dovevamo chiamarlo acqua.
Questo, no, chiamarlo pianeta acqua. 2/3 sono ricoperti di acqua. Noi nel nostro immaginario collettivo l'abbiamo sempre visto come quella cosa piatta blu. In realtà è un ecosistema tridimensionale, insomma, la profondità media sono 4 chilometri. All'interno c'è una ricchezza di biodiversità che lo trasforma e lo fa diventare il più grande ecosistema, il più complesso ecosistema del pianeta. E attorno c'è un'economia incredibile. Cioè, ricordiamoci che comunque gran parte della popolazione nutre le risorse dell'ambiente marino, sono ancora fondamentali. Allora, è chiaro che lo dobbiamo considerare, ahimè, la parola può suonare, ma è parte del nostro territorio. È vero che noi siamo abituati antropocentricamente a pensare che il mondo, il pianeta, sia solo la parte terrestre. In realtà è molto importante anche tutta la parte acquatica. E il 71% del pianeta è ricoperto di acqua. E la maggior parte dell'acqua sul pianeta è acqua di mare. Ed è il grande serbatoio, il grande polmone del nostro pianeta, perché è anche quello che ci ha assicurato, intanto dove è nata la vita, ci ha assicurato questo tipo di atmosfera, perché l'invisibile foresta microscopica del mare contribuisce proprio a mantenere l'ossigeno che noi respiriamo.
Marco, domanda semplice ma risposta che immagino complessa. Come stanno gli oceani oggi?
Beh, visto la premessa che ti ho fatto, Massimiliano, devo dire che stanno leggermente meglio, perché è nata un po' più di consapevolezza della cosa che stavo dicendo prima. Le persone, la comunicazione, la scienza sta sempre di più mettendo alla luce l'importanza e il fatto che rispettare e trattare in maniera sostenibile, sfruttare in maniera sostenibile il mare è sempre più importante. Ovviamente siamo all'inizio di un formamento di un cambiamento, stanno leggermente meglio, devo dire la verità, anche se poi ovviamente studiandoli, ricordo anche che la nostra specie ovviamente ha messo piede sulla Luna, adesso sta andando verso Marte, non ha mai messo piede sul punto più profondo del nostro pianeta, cioè nelle grandi profondità marine, gli si è avvicinato ma non ha mai messo piede, quindi noi lo conosciamo ancora poco. E quindi ti posso dire che per quello che conosciamo ci sono delle evidenze che qualcosa sta cambiando, che forse abbiamo una migliore consapevolezza della sua importanza, lo stiamo tentando di trattare meglio questa parte del nostro territorio.
E la nostra specie ha lasciato 7 segni sul pianeta dall'antropocene, cioè da quando l'azione umana ha iniziato a condizionare fortemente l'ambiente terrestre. Quali sono questi 7 segni, Marco?
Ma guarda, potremmo parlarne per ore, ma posso fare una rassegna, quelle che secondo me sono appunto le 7 scomode eredità che stiamo lasciando sul pianeta. La prima, forse la più importante, ed è anche quella che determina l'inizio dell'antropocene, no? Di questa nuova era di cui noi facciamo parte, sono le esplosioni atomiche. Insomma, l'antropocene possiamo dire che può essere nata il 16 luglio 45, progetto Manhattan, nel deserto del Muerto, si chiamava, alle ore 5:29 è stata fatta detonare la prima bomba al plutonio. Il nome in codice di questa bomba era The Gadget. E dopo sono stati fatti esplodere oltre 2.400 ordigni nucleari. Questi hanno lasciato un segno, i radionuclidi, non solo nelle zone limitrofe, ma sparsi in tutto il pianeta, che è misurabile e sarà misurabile anche dopo. Quindi questa è la più evidente traccia visitare lasciata dalla nostra specie sul pianeta. Poi ovviamente abbiamo i combustibili fossili, perché li stiamo consumando, li stiamo bruciando, li stiamo utilizzando, e le emissioni di CO2 possono essere poi registrate, perché rilasciano quantità di isotopi, sono delle tracce di carbonio 12 e carbonio 13 che si depositano su tutto quello che è naturale, no? Tutti i tessuti degli organismi, delle piante. E quindi questo è un altro segno che abbiamo lasciato. Ce n'è uno molto poco evidente, cioè la nostra impronta geologica. Cioè, noi abbiamo per le nostre esigenze ormai trasformato il 50% della superficie terrestre. Nel 2015, questo è un dato, abbiamo estratto come materie prime 70 miliardi di tonnellate di materie prime utilizzate. È come se ognuno di noi si mettesse in tasca o manipolasse o trasformasse 27 kg di suolo, di terreno al giorno, quindi insomma è un impatto notevole. Poi ovviamente i fertilizzanti, perché noi abbiamo drogato, no? Il sistema per poterci alimentare, per poter alimentare i passeggeri di questa astronave che si chiama pianeta Terra, abbiamo drogato tutto il sistema e quindi sono raddoppiati rispetto al passato i livelli di fosforo e di azoto, perché è proprio una droga non naturale, quindi questo è un altro segno misurabile che potrà essere misurato poi in futuro. Non ne parlo perché ormai lo conoscono tutti, insomma il riscaldamento globale, okay? Quindi la temperatura, in questo caso per esempio degli oceani, è aumentata di 0,11 gradi centigradi nel decennio tra gli anni 70 e questo periodo. È poco? Beh, no, è tanto, perché questo ha fatto sì che il livello del mare crescesse di 20 centimetri in generale e ci fosse questo riscaldamento. Uno scioglimento del ghiaccio marino estivo in Antartide circa del 40%, quindi è un impatto anche questo importante. Ovviamente, e finisco con gli ultimi due, l'impatto è l'inquinamento classico chimico, perché ogni anno vengono prodotte oltre 2000 molecole nuove, non tutte andranno sul mercato, non tutte diventeranno parte della nostra quotidianità, ma tutte possono avere un impatto ancora sconosciuto e quindi vanno monitorate. E infine, in futuro gli scienziati che faranno perforazioni, che faranno stratigrafia, troveranno dei materiali che ricorderanno il passaggio della nostra specie, magari quando noi saremo, almeno la nostra generazione sarà molto lontana nel tempo, che sono i nuovi materiali, e fondamentalmente che saranno il cemento, quello che rimarrà, i metalli, soprattutto l'acciaio, e poi ovviamente la plastica di cui tutti ultimamente conosciamo. Questi saranno segnali stratigrafici che avremo in futuro. Questi più o meno sono i grandi sette segni che stiamo lasciando e abbiamo già lasciato tutti noi.
Vi ricordiamo che siamo in conversazione con Marco Faimali, direttore dell'Istituto per lo studio degli impatti antropici e sostenibilità in ambiente marino del CNR, docente di ecotossicologia marina all'Università di Genova. Marco, l'ultima volta che ci eravamo sentiti avevamo parlato estesamente proprio di plastica e di quanto questo materiale sia visto spesso come il maggiore, a volte l'unico fattore inquinante anche negli oceani. Si pensa per esempio alle famose immagini delle gigantesche isole di plastica negli oceani Pacifico e Atlantico. Quella volta tu ci avevi detto che in realtà di fattori inquinanti ce ne sono altri, ne abbiamo parlato anche adesso, ma quali sono i maggiori colpevoli dell'inquinamento degli oceani?
Beh, sì, Massimiliano, è vero, cioè il concetto dal mio punto di vista è che è chiaro che la plastica adesso è diventato, chiamiamolo, uno degli inquinanti emergenti perché è un materiale, perché è diverso, però non deve diventare nemmeno lo spettacolo dall'odore, cioè fare finta che tutto il resto di impatto non ci sia. Quindi se parliamo di inquinamento, ovviamente la plastica è uno dei rifiuti che finiscono in mare, poi abbiamo comunque il petrolio, ci sono le scariche industriali, ci sono comunque ancora scorie nucleari, non quelle dedicate alla guerra, alle bombe, ma chi utilizza l'uranio per l'energia, i pesticidi, i fertilizzanti, i metalli pesanti. Poi non dimentichiamoci che non c'è solo l'inquinamento, dobbiamo parlare dell'impatto che l'uomo ha sull'ambiente marino. La pesca, il sovrasfruttamento, la pesca industriale, l'estrazione in mare di materie prime, quindi insomma ne abbiamo ancora veramente tanti su cui concentrarci, su cui lavorare, su cui chiederci lo stiamo facendo a un ritmo naturalmente sostenibile o stiamo forse creando dei gap che poi non saranno più colmabili? Questa è la domanda che ci dobbiamo porre adesso.
Quest'anno inizierà quella che l'ONU ha chiamato la decade della scienza oceanografica per lo sviluppo sostenibile. Di che cosa si tratta?
Beh, intanto siamo molto contenti. È finito il decennio precedente che era la biodiversità, e adesso inizia proprio il prossimo decennio, inizia quest'anno. Abbiamo iniziato il decennio dedicato proprio alle scienze oceaniche. Beh, per noi che lavoriamo nel settore, spero che sia uno stimolo prima di tutto culturale, proprio per cominciare a ragionare in maniera seria, mettendo anche in atto delle strategie, delle politiche a livello globale, perché ecco, l'altra cosa importante è che il mare non ha confini, è collegato, e quindi quello che succede in Australia o in Italia o in Cina o in India, sulle coste, nel mare, poi si diffonde ovunque, no? Vedi la microplastica di cui parlavamo prima. Quindi questo decennio è molto importante perché porrà l'attenzione su questa parte spesso un po' ignorata, no? Delle politiche. Anche ultimamente, ad esempio in Italia, col Recovery Fund, nel piano nazionale la parola mare è quasi inesistente. Ecco, questo non va bene. È 2/3 della nostra sopravvivenza. E quindi ci auguriamo che questo decennio porti una crescita culturale di conoscenza e di conseguenza di rispetto verso questa parte importante del nostro grande ecosistema.
Marco, in conclusione una battuta. Se in qualche modo chi ci ascolta volesse festeggiare questo World Oceans Day facendo una piccola azione che può avere un impatto positivo sulla salute degli oceani, che cosa consiglieresti?
Guarda, secondo me è inutile entrare nel dettaglio. Io consiglierei intanto oggi di dare un tributo, cioè di andare al mare, di guardarlo, di guardare questa cosa Piazza Blu per quello che è, per quello che dicevo prima, di essere consapevoli che è una cosa fondamentale, che è un qualcosa di vivo, che è tridimensionale, che è la profondità, che ci sono organismi, che ci sono materie prime, che fa parte della nostra specie, perché è un luogo che ci dà tanto, è un luogo che dobbiamo proteggere. Quindi l'unica cosa che possiamo fare è aumentare la nostra consapevolezza e guardare il mare con occhi diversi, e quindi accettare che fa parte della nostra vita e la dobbiamo proteggere.
Davvero grazie a Marco Faimali. Marco, buona giornata e alla prossima.
Grazie a te e grazie a voi, buona giornata dedicata al mare.
Cliccate mi piace, condividete, commentate, seguite SBS Italian su Facebook.